Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, New York Times. Gli Stati Uniti lanciano attacchi contro l'Iran. Teheran rivendica gli attacchi alla flotta statunitense. Lo scambio è avvenuto dopo che il presidente Trump ha affermato che le forze iraniane avevano abbattuto un elicottero Apache statunitense vicino allo stretto di Hormuz. Al Jazeera, Teheran prende di mira le forze statunitensi in Bahrain e Giordania dopo l'attacco al sud. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane afferma di aver attaccato con dei droni la quinta flotta degli Stati Uniti in Bahrain e con dei missili una base aerea in Giordania. Quindi sono ripresi, diciamo, gli scontri tra Stati Uniti e Iran. L'Iran ha abbattuto un elicottero americano Apache come rappresaglia. Aerei americani hanno colpito difese aeree iraniane, stazioni di controllo a terra, siti radar di sorveglianza vicini allo stretto di Hormuz, e a loro volta gli iraniani hanno reagito colpendo basi americane in Bahrain e Giordania. L'amministrazione americana fa di tutto in queste ore per minimizzare il significato di questi attacchi. Il comando centrale statunitense li definisce operazioni di autodifesa, afferma appunto che si è trattato di una risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana. L'abbattimento dell'aereo americano, l'Apache, lasciava del resto poche possibilità, poche alternative, poche chance a Trump. Non reagire avrebbe mostrato un presidente americano particolarmente debole. Quest'ultimo, scambio militare con Teheran ha però due aspetti che a Trump non vanno assolutamente bene. Da un lato, l'attacco, questo scambio militare, mostra che l'arsenale bellico iraniano è tutt'altro che degradato. Trump ha iniziato a dire praticamente fin dal secondo giorno di guerra che l'arsenale bellico iraniano era praticamente distrutto. Non sembra così. Anzi, gli iraniani continuano ad avere la capacità di colpire obiettivi, basi americane nell'area, in questo caso Bahrain e Giordania. E poi c'è l'aspetto, diciamo, più generale, cioè Trump l'ha detto decine di volte, però l'ha ripetuto diverse volte in questi giorni, che l'accordo è vicino. Proprio ieri in un post ha detto sarebbe folle riprendere l'offensiva, del resto lui ha bisogno, proprio a fini interni, di chiudere al più presto il conflitto. Ecco, le ultime operazioni, gli ultimi scambi, gli ultimi raid che ci sono stati proprio tra Stati Uniti e Iran rischiano di riaprire lo scontro. Quindi per Trump questa cosa assolutamente non va bene. La guerra potrebbe allungarsi, allargarsi, una guerra che lui aveva appunto sin dal secondo giorno di guerra aveva detto di aver vinto. Non è così. Allora, oggi Al Jazeera però un altro pezzo con questo titolo: tutto tranne che normale, incertezza per gli iraniani che cercano di sopravvivere in mezzo alla guerra con gli Stati Uniti. I danni della guerra e il blocco hanno peggiorato le condizioni economiche di molti iraniani già in difficoltà. A mesi dall'inizio della guerra con gli Stati Uniti e dopo un'altra escalation di combattimenti con Israele un paio di giorni fa, le conversazioni quotidiane in Iran sono dominate dal conflitto, dalla questione della sopravvivenza economica. Quindi diciamo che se per l'amministrazione americana la ripresa della guerra è un fatto fortemente negativo, non certo desiderato, per gli abitanti di Teheran è un disastro. Vi leggo l'attacco: molti residenti della capitale Teheran si sono recati al lavoro negli ultimi due giorni con la guerra e la pace in mente, mentre il presidente degli Stati Uniti Donald Trump continua a presentare un'intesa come raggiungibile nonostante lo scambio di fuoco lunedì mattina tra Iran e Israele. Un uomo di 33 anni che lavora in un ufficio nella zona ovest di Teheran ha detto che le persone sono in allerta, controllano continuamente i loro telefoni, non si sono precipitate fuori comunque dopo aver sentito un forte boato in lontananza prima di mezzogiorno di lunedì, poi altri due boati nelle prime ore del mattino. ci si abitua in qualche modo e alla fine si continua a lavorare, a parlare come se tutto fosse normale, dice quest'uomo ad Al Jazeera, chiede di rimanere anonimo, ma la verità, aggiunge, continua, è che questa situazione è tutt'altro che normale. Allora, Al Jazeera questa mattina ha anche un altro titolo con particolare evidenza, è relativo ad un documentario. Allora, titolo: incatenati, sanguinanti, violentati, i palestinesi descrivono gli abusi nelle carceri israeliane. Ex detenuti raccontano ad Al Jazeera di essere stati incatenati, spogliati, abusati sessualmente, filmati, con ripetute accuse che coinvolgono i cani. Nel corso di mesi di indagini, la troupe di Al Jazeera ha raccolto le testimonianze di ex detenuti palestinesi che descrivono l'uso dei cani non solo come strumenti di terrore, ma anche come parte di un rituale di umiliazione a sfondo sessuale. Prigionieri spogliati, bendati, ammanettati, costretti a sdraiarsi a pancia in giù, picchiati, minacciati, filmati e aggrediti. Queste testimonianze costituiscono la base del documentario investigativo di Al Jazeera, Corpi di prova, si intitola L'arma più oscura di Israele. Velocemente, l'apertura del Washington Post: Graham Platner vince la nomination democratica per il Senato nel Maine. I democratici lo considerano la loro migliore possibilità per spodestare la senatrice repubblicana ormai da tante legislature, Susan Collins, che tra l'altro è una moderata, e hanno scelto Platner gli elettori democratici nonostante le rivelazioni sul suo passato. Cioè, Platner è un candidato appoggiato dalla sinistra del partito, da Bernie Sanders, da Alexandria Ocasio-Cortez, eccetera. Nelle scorse settimane però sono uscite delle sue chat con diverse donne, Platner è sposato, ci sono anche testimonianze del fatto che sia stato fisicamente aggressivo nei confronti di alcune tra queste donne. I democratici però lo hanno votato lo stesso, comunque, per farlo diventare il rivale della senatrice repubblicana Susan Collins. È un significativo cambiamento di rotta da parte dell'elettorato democratico rispetto agli anni del Me Too. A questo punto, appunto, queste accuse a sfondo sessuale diventano in qualche modo meno importanti, sembrano diventare meno importanti per una parte dell'elettorato democratico. Ci sono state primarie importanti anche in South Carolina e qui Donald Trump ha ancora una volta mostrato la sua forza nel controllare il partito. Lindsey Graham, uno dei suoi più convinti alleati, ha vinto al primo turno la candidatura al Senato, quindi non avrà bisogno del ballottaggio, e per la carica di governatore è passata Pamela Ivett, appoggiata da Trump, e non Nancy Mace, che invece non piace a Trump, è una deputata, è una di quelle che da deputati hanno chiesto con più forza la pubblicazione degli Epstein Files, e ovviamente a Trump non è andato giù. Sono elezioni primarie quindi che mostrano, diciamo, non tanto la popolarità di Trump presso l'elettorato più vasto generale, anzi i suoi indici di popolarità sono bassissimi, più bassi da quando appunto questo tipo di rivelazioni sono iniziate, mostrano però queste primarie la popolarità, la presa, diciamo, la forza di Trump presso l'elettorato repubblicano. Allora vado al Guardian, che ha una serie di pezzi interessanti dedicati agli scontri di queste ore a Belfast. Titolo: scoppiano violenze a Belfast dopo le proteste per un'aggressione con un coltello. Le proteste contro l'immigrazione sono degenerate in violenza nell'Irlanda del Nord dopo che attivisti di estrema destra hanno indetto manifestazioni in risposta a un'aggressione con un coltello ripresa in un video. Martedì sera la folla, composta anche da uomini mascherati, ha incendiato veicoli, case, ha bloccato le strade a Belfast e dintorni. Poche ore dopo che Elon Musk, Tommy Robinson e altri agitatori di estrema destra hanno esortato la popolazione a scendere in piazza. I manifestanti hanno dirottato e incendiato un autobus nella zona est di Belfast e hanno dato fuoco ad alcune auto vicino a Shankill Road, da cui appunto auto da cui si sprigionava fumo, mentre risuonavano le sirene e un elicottero della polizia sorvolava la zona. Allora, i disordini, lo ricordo, sono scoppiati poche ore dopo che la polizia ha incriminato un richiedente asilo sudanese di 30 anni per tentato omicidio in relazione appunto ad un attacco a avvenuto lunedì sera a Belfast Nord, l'attacco che ha lasciato un uomo gravemente ferito. Il sospettato comparirà oggi davanti a un tribunale di Belfast. C'è un pezzo interessante sul Guardian con questo titolo: come l'attacco a Belfast è diventato l'ultimo evento scatenante dell'estrema destra. La rapida diffusione del filmato, appunto in cui si vede l'uomo aggredito, mostra come i social media siano fondamentali per consentire agli agitatori di estrema destra di mobilitarsi a livello internazionale. Questo video è stato girato da alcuni passanti, mostra il momento in cui un uomo, presumibilmente il richiedente asilo sudanese, brandisce il coltello contro l'altro uomo bianco. Martedì il filmato era diventato l'evento scatenante transnazionale, con attivisti di estrema destra che lo hanno sfruttato. Tra coloro c'è per esempio Tommy Robinson, che è un attivista di estrema destra, reduce da un incontro questa settimana in un lussuoso hotel di Mosca con il padre di Elon Musk. Ex, il social, ha imposto infine restrizione di età e un avviso a questo video, ma martedì pomeriggio il video comunque aveva superato le 52.000 visualizzazioni ed è ancora facilmente reperibile sulla piattaforma. Concludo con un ultimo pezzo che prendo proprio dal Guardian: lacrime e catarsi alla prima a Kiev di un'opera sui bambini ucraini rapiti dalla Russia. La First Lady, la Zelenska e le famiglie coinvolte erano presenti tra il pubblico per l'intensa rappresentazione di alcuni estratti di Madri di Kherson. L'opera era stata originariamente pensata per trattare le proteste di Maidan del 2013-2014, ma il librettista americano George Brandt ha cambiato idea nel 2023, quando le storie dei bambini rapiti sono diventati di dominio pubblico e ci ha fatto appunto un'opera. E tutto è andato in scena a Kiev ieri sera. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.